Siamo tornati in diretta. Allora, lo studio si arricchisce di un'altra bella presenza, un altro amico, collega con cui abbiamo condiviso tanto. Vado a presentare, do il buon pomeriggio. C'è sempre Mauro Cedrone con noi. Ciao di nuovo,
fatto
Mauro.
Piacere. Oggi proprio
sì.
Tanti
amici. Quanti ma questo ricordi? È il senso di Maracanã, fa un sacco di carambate durante la diretta. Francesco Tomei, Sky. Poi insomma, noi abbiamo fatto anche altre esperienze
tante
insieme.
Cose. Ciao,
mi
Marco,
fa piacere.
Ciao,
vedi oggi che belle visite.
Ciao,
qui.
Sì.
Mi
è
fa
vero,
molto
una bella
piacere.
Rimpatriata, mi fa molto piacere ritrovarvi ed essere qui con voi.
Bene, grazie Francesco di stare qua con noi. Poi adesso parliamo un po' di tutto, tieniti pronto. Adesso,
sono prontissimo.
Adesso dovrebbe arrivare, deve arrivare anche l'arbitro, noi abbiamo l'arbitro.
Addirittura.
Qui c'è un arbitro che è di una severità proprio, guarda.
Non parte ma io, poi, la squadra. No?
Ma poi dovrebbe arrivare anche, chiamate anche Bruno Giordano, dovrebbe arrivare anche lui, mi sta dicendo che aspetta la chiamata, sì. Allora, che facciamo? Una videochiamata in diretta adesso, vabbè. Allora, c'è Bergonzi? Allora diamo il buon pomeriggio a Mauro Bergonzi, all'arbitro, dovete essere seri adesso, c'è massima serietà con l'arbitro perché questo è della pignoleria. Mauro, buon pomeriggio!
Buon pomeriggio, ben ritrovati, bravo, mi piace questo.
Ti piace? Ma gliel'ho detto, Sì, quando eravamo in pausa, mi raccomando, che pignolo.
Il rispetto per l'arbitro ci vuole sempre.
Sì, noi se dobbiamo protestare mettiamo le mani dietro e protestiamo, va bene così?
A distanza giusta,
perché adesso bisogna mantenere la distanza e quindi...
Dando del lei al signor arbitro.
Dando del lei al
signor Wilson. Allora,
buonasera Bergonzi.
Un remake, una storia. Quando c'era Pino Wilson, famosa squadra...
Sì, vabbè, in quegli anni, nel 70.
In quegli anni, lui, Pino, metteva le mani dietro, siccome trovava sempre arbitri più alti di lui, gli si metteva sotto così e aspettava la riprimenda.
Va bene, adesso vediamo un po' se è dello stesso avviso anche Alessio Tacchinardi, se invece come Alessio, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio, saluto a tutti.
Ciao, c'è pure Mauro Bergonzi,
Lo conosco. Oh,
Alessio, come stai? Come stai, grande vecchio? Sto a posto?
Bene, tutto bene. Sono carico per l'inizio del campionato.
Carico. Che bello. C'è anche Bruno Giordano che si unisce. Ciao Bruno, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Poi ti presento tutto lo studio, facciamolo un po' per volta perché si dovrebbe arrivare.
Benissimo.
Allora, senti, voglio partire dall'arbitro Bergonzi. Mauro,
sì.
Allora, Gravina ha detto che il VAR a chiamata non ha senso, quindi lasciamo stare. Meglio perfezionare la tecnologia e l'uso, ci vogliono regole più omogenee a livello mondiale. Che stagione ci dobbiamo aspettare quest'anno?
Ci dobbiamo aspettare una stagione dove ci saranno tanti arbitri. Vedremo in Serie A tanti arbitri più giovani, tanti arbitri più sconosciuti, perché hanno riunificato la CANA e Cambi, è ritornata solamente un'unica commissione, e quindi arbitri, già in questo turno qui c'è Airoldi che va in Serie A, un altro ragazzo di Marinelli, un altro ragazzo che va in Serie A, che erano tutti arbitri che facevano parte della Serie B. E subito al primo turno vengono lanciati in Serie A, ma non è che vengono lanciati in Serie A, perché la Serie A e Serie B è nuovamente unificata, quindi vedremo tanti ragazzi giovani, tante facce nuove che andranno ad arbitrare il massimo campionato. Bisogna avere pazienza perché questi ragazzi faranno esperienza e ci dovremo attendere un utilizzo del VAR sempre più importante, perché a mio avviso la tecnologia, come ha detto il presidente Gravina, ma soprattutto proprio l'utilizzo del VAR, l'uso, andare al monitor, sarà la cosa più richiesta dagli ambiti federali, dagli ambiti delle UEFA, dagli ambiti.
Quindi ci sarà un utilizzo maggiore secondo te in questo campionato?
Secondo me sì, Marco, secondo me ci sarà un utilizzo maggiore. Guarda, anche la circolare numero 1 della FIFA, quella che cambia, diciamo, che a marzo, aprile, più o meno cambiano le regole, comunque danno delle indicazioni di massima su quello che deve succedere, che dovrà succedere. Parlando del VAR, così, giusto, non sto a leggere quello che dice l'IFA perché sarebbe molto lungo, faccio un riassunto velocissimo.
Sì.
Parlando del VAR, loro dicono che anche nelle situazioni quelle loro le chiamano le situazioni fattuali, per situazioni fattuali noi sono le situazioni oggettive, quindi un fallo di mano abbastanza evidente, oppure una situazione che non c'è tanto da discutere, è così perché il monitor ti dice che è dentro l'area di rigore o è fuori dall'area di rigore, è fuori gioco o non è fuori gioco. Comunque, anche per queste situazioni oggettive, loro ti dicono che è sufficiente la revisione del VAR di quello che sta davanti al monitor. Comunque, tuttavia, una revisione sul campo può essere sempre intrapresa per una decisione fattuale, se aiuterà a gestire i calciatori o la gara o a rendere pienamente credibile la decisione, ad esempio una decisione cruciale nel finale della gara. Ora,
quindi è un invito ad andare di più al VAR.
Fuori area, non c'è bisogno di andare a rivederlo, l'arbitro non deve andare a rivedere al monitor, però loro ti consigliano, ma vacci al monitor, va, che così almeno stemperi sempre, dai tranquillità, dai fiducia, dai credibilità, sono tutti più sereni. Ecco, questo è il consiglio dell'IFA, quindi leggendo tra le righe il consiglio, l'indicazione che darà anche il nostro designatore sarà quello, utilizzatelo il più possibile.
Siete d'accordo? Alessio Tacchinardi.
Ma allora, utilizzare il più possibile non lo so, perché a me piace la partita dinamica, piace la partita non lenta, quindi il VAR va a rallentare molto. Detto questo, però, ci sono state delle situazioni l'anno scorso che non si capiva perché non si andava a vedere al VAR. Io mi auguro comunque, e non so se ci saranno dei protocolli o se stanno studiando questo, che la pagliacciata dei falli di mano sia una cosa che da finire, cioè veramente che se uno tira addosso una palla a un giocatore a un centimetro, obiettivamente dare dei calci di rigore come sono stati dati la passata stagione, secondo me è ridicolo. Quindi mi auguro che anche lì si possa migliorare e che ci sia veramente il fallo evidente col braccio, ma l'anno scorso cominci a dare dei rigori e altri no, e non si capiva poi qual è il punto d'incontro.
Ma soprattutto nel post lockdown e con una uniformità di giudizio che è stata un po' bizzarra, soprattutto negli ultimi mesi, cioè non si riusciva a capire bene quale fosse lo standard dei falli di mano. Forse bisogna intervenire anche lì, non so se Bergonzi.
Ma io penso una cosa, scusate, c'è la ricerca del fallo di mano. Non
certo,
sto
quello che diceva prima Alessio, no? Ti sgrava una palla addosso le mani.
Sì, ma è proprio da parte del calciatore, c'è la ricerca di far toccare il pallone,
certo,
con il
poi
braccio,
quelli bravi, cioè, se lo faccio io non prendo manco. Esatto. Manca il pallone, però quelli bravi è chiaro che prendono.
Uno, non potendo tagliarsi le braccia, le mette dietro, ma gli possono dare.
Ma prima di sentire Bruno, Mauro, ma questa cosa viene corretta?
Me lo auguro con tutto il cuore che Rizzoli, che in questo strato, questa settimana qui, gli arbitri sono in ritiro. Sono in ritiro per fare i test atletici, per ricevere le indicazioni del designatore. E mi auguro con tutto il cuore che Rizzoli abbia dato una bella sterzata. Soprattutto sui falli di mano, andando a ridare libertà di giudizio e non come l'anno scorso, come ha detto Alessio, come ha detto Bruno, che in effetti lì era la ricerca del fallo di mano, non il fallo che arrivava per altri motivi. Lì erano i giocatori, gli attaccati, quelli bravi, quelli furbi che cercavano di colpire. Però purtroppo nel post lockdown gli arbitri avevano preso quella linea lì, prendendo quella linea lì e fischiandoli tutti, secondo me era sbagliando, però è stato portato avanti una linea che aveva dato omogeneità di giudizio. Però mi auguro con tutto il cuore che da domani cambi il metodo di giudizio.
Allora, bisogna precisare che il comportamento degli arbitri rispetto al fallo di mano 2019 è cambiato, dovrebbe cambiare. Infatti, secondo me, il calcio viene a mancare il fattore volontarietà giocatori. Vabbè, questa era una cosa che avevamo un po' visto, vediamo un po', aspetta, recupero un attimo.
No, ma secondo punto di vista regolamentare non è cresciuto nulla.
Viene a mancare il fattore volontarietà dei giocatori ed è cruciale la postura del corpo. Quindi un'altra volta, se questa viene considerata consono o meno al movimento che il giocatore reode possibile fallo compie. Andiamo a vedere, vabbè, quindi questo dovrebbe esserci un aggiornamento in questo senso. Fammi sentire anche Bruno che ne pensa. Bruno.
Ma che è tutto molto bello. Allora io parto dal principio che a me piace vedere una partita con meno stop possibili, così almeno da quello che ho capito io.
La partita con meno stop possibili è possibile se l'arbitro si trova in gioco, bravo.
Sì. Aspetta, no, Bruno, ti abbiamo preso. Ok. Dicevi
e
Bruno.
Poi, ecco. E poi diciamo delle regole ben precise, perché se poi ridiventa soggettivo al discorso che un arbitro applica un certo tipo di arbitraggio e nella stessa domenica un arbitro fa l'esatto contrario, ritorniamo lì all'interpretazione dell'arbitro e allora è inutile mettere il VAR. Fino a che non ci saranno delle regole ben precise che tutti quanti devono andare dietro. E adesso poi non so appunto quello che sia, come sarà in tutto e per tutto, però credo che poi anche il prossimo anno avremo da ridire se non ci saranno delle regole ben precise, perché mi sembra di aver capito che si ritorna alla volontarietà.
Sì, tocco volontario, posizione innaturale, anche se involontaria quando il braccio è in linea con le spalle o sopra le spalle, lontano dal corpo.
Sempre. Allora, se parti dal principio invece il fallo di mano in aria è sempre rigore, evitiamo tanti tanti discorsi.
Ma c'è una cosa da aggiungere. Allora,
poi aspetta, aggiungo anche questo.
Poi ci sono i giocatori che guardano da una parte e aprono il braccio dall'altra. Quello non sarà mai involontario, quello è volontario, quel fallo di mano, perché chi ha giocato a calcio sa che anche per far passare la palla in una maniera pericolosa, la palla deve passare là, per cui io difensore posso mettere la testa a sinistra, però il braccio lo metto a destra e vado a fare l'impatto e tutti quanti saremo a dire sì, però il giocatore guarda dall'altra parte, quando il giocatore lo sa perfettamente che la palla pericolosa deve passare lì dove c'è l'impatto con il braccio.
C'è un aspetto secondo me non secondario, ma sapete che ci sono state molte partite che sono finite al 110 minuto, 113 minuto, 115 minuto. Quindi io non amo molto il VAR, ma questa è una mia posizione, per carità, io rispetto voi tutti, però insomma far finire le partite al 110 minuto mi sembra...
Mauro Cedore non gli piace il VAR.
Però se mi permettete che finisco, perché poi prego. Ho un impegno.
Sì, poi ti lasciamo.
Allora, Bruno ha ragionissimo su quella, che io sono d'accordo, però nel momento in cui dice allora la cosa, se tutti i falli in mano in area di rigore li fischiamo, era quello che è successo nel post-lockdown. Fischiavano tutto, fischiavano, e non eravamo d'accordo perché molti non erano da fischiare. Il fallo di mano sarà fonte di discussione per sempre, perché non viene chiarita la regola dall'alto, dall'IFAB, e ora dovremo sentire, bisognerebbe capire le indicazioni che dà Rizzoli alla sua squadra arbitrale, se è di tornare un po' al passato, quindi per farla molto concreta e molto facile, braccio che va verso pallone sempre punibile, pallone che va verso il braccio mai punibile, che era questa la cosa un po' più semplice. E poi il VAR, le partite si duravano tanto quando interveniva tanto il VAR, ma quando è che interviene tanto il VAR? Quando l'arbitro sul terreno di gioco non è all'altezza della situazione. Quindi noi auguriamoci che gli arbitri sul terreno di gioco siano bravi e facciano il loro dovere, che vedrete che il VAR interviene pochissimo.
Prego Bruno,
dire una cosa. Io credo che ci debba stare molta più collaborazione tra il VAR e l'arbitro, cioè anche andando a fine della partita così, quando il VAR ti dà una decisione, tu devi andare convinto che il VAR sta facendo il tuo.
Sì.
Ma forse Bruno non ha sentito.
No, non so se c'era, però era quello che diceva.
Il collegamento è proprio l'inizio, quello che
non l'avevo sentito.
No, è sentito.
Le indicazioni di quest'anno saranno quelle di
andare in quella direzione.
Collaborazione tra VAR e arbitro, e soprattutto l'arbitro deve andare più spesso al monitor nelle situazioni, anche quelle dubbie, per assurdo,
Sempre
nasca per altri motivi.
Siete sempre voi che fate quella confusione, non c'è niente da fare, Bergonzi, non te la prenda male, ma siete sempre ai mesi non si può giocare. Allora c'è proprio una velocissima domanda, poi ci sono delle curiosità anche da condividere con Tacchinardi, Giordano, a Bergonzi, vero? C'è una domanda dal 331-820013, sentiamo, è una domanda, sì.
Buon pomeriggio, Maracanà.
Buon pomeriggio,
Flavio dalla Svezia.
Ciao,
buon
Flavio.
Pomeriggio a voi e a tutti gli ospiti. Ho una proposta da dare a Bergonzi, e se si ammonissero tutti quei giocatori che mirano alle braccia e alle mani per ottenere un rigore?
Le partite finiscono due contro due.
Vabbè, allora è finita proprio. Bergonzi, risponda lei.
Parte quello lì, già è difficile individuare il calcio di rigore, figurati dove andare a individuare uno se l'ha fatta apposta, tirare la pallonata sul braccio, processa l'intenzione.
Lascia, qui non è uscito.
Bella domanda, curiosa, ma lascia. sbagliato.
È vero,
che, Bruno. Che dici Bruno? Che dici Bruno?
Uno che ha i piedi storti, non gioca mai, sempre squalificato, sempre
esatto.
Sarebbe un macello. Va bene, Mauro Bergonzi, la salutiamo e diamo l'appuntamento a domenica sera, perché esatto, saremo qui ad analizzare la moviola di Juventus Samp insieme a Mauro Bergonzi. Mauro, buon lavoro.
Ci domenica sera, buon tutto, buon pomeriggio. Saluto
Mauro.
Ecco, adesso, ciao, Bruno, ciao, adesso appena attacchi parliamo liberamente degli arbitri. Ciao Bergonzi.
Malissimo di me, ciao.
Allora.
Si chiama come me, quindi non ne parlerò mai.
Allora, sentite, facciamo anche un po' un giro di campo, no? Prima stavo chiedendo, così voglio sentire voi, che cosa domandiamo a questo campionato. Facciamo una domanda. Alessio Tacchinardi, che cosa domanderesti a questo campionato che parte domani?
Domanderei un finale thrilling fino alla fine, non più la Juve sempre padrona già da 10 giornate alla fine del campionato più o meno, ma un campionato vincente, un campionato combattuto, e sicuramente anche una proposta, no, che sta uscendo, no, che quella dei play-off sarebbe sicuramente molto stimolante per tutto il sistema.
Ma davvero? Davvero, Alessio? Tu faresti i play-off?
A me piacerebbe perché sono un appassionato di basket NBA, lo sto seguendo anche in queste notti.
Pure tu, ma non è possibile.
Eccone un altro.
Pure tu,
purtroppo sì.
Io già mi sono espresso, lo sapete.
Ci sono veramente da realtà, perché no, ognuno, qualsiasi squadra che arriva nelle prime otto può sognare, no? Quindi queste piazze che arrivano nelle prime otto possono sognare di vincere uno scudetto. Secondo me sarebbe una cosa bella da dare anche un po' una ribaltata alla nostra mentalità, e quindi io, se non dovessi essere, mi auguro comunque un finale veramente appassionante per tutti, però la sensazione è che sia quest'anno molto equilibrato, perché tante squadre si sono avvicinate alla Juve.
Allora, questa è la domanda di Alessio Tacchinardi. Bruno Giordano.
Ma io esco un po' dal rettangolo di gioco e vado sugli spazi, cioè riportare chiaramente sempre con la massima della sicurezza i tifosi allo stadio, perché stadi vuoti mi sembra veramente di assistere a un altro sport. Per cui piano piano ritornare nella normalità, non so, iniziare con il 20%, poi il 50%, e finire almeno il girone di ritorno con gli stadi pieni, sarebbe un ritorno alla normalità e sarebbe una bella cosa soprattutto per i calciatori, che renderebbero ancora di più.
Arian da Milano ci scrive, proprio si riallaccia al discorso di Bruno Giordano: sono abbastanza felice che hanno preso la decisione di far entrare 1000 spettatori allo stadio, ma credo che questa decisione sia figlia della visibilità del tennis, infatti legata al tennis, ricordiamo, abbiamo parlato all'inizio, questa decisione che ha annunciato così il ministro dello sport Spadafora, 1000 spettatori che saranno presenti alle semifinali di tennis all'internazionale, quindi agli eventi sportivi all'aperto, di conseguenza anche nel calcio, ma credo che non ci saranno i tempi tecnici per la prima giornata, anche perché la Lega l'ha saputo qualche ora fa, quindi
la vedo complicata.
È un po' complicato mettere
però
in piedi
tutto. È giusto parlarne come dice Bruno, perché altrimenti diventa un problema dal quale poi sarebbe difficile tornare indietro. Ad esempio in NBA vediamo questi schermi con gli ologrammi dei tifosi, per carità tutto bello, ma quello è molto molto brutto, quindi cominciare a parlarne per ricominciare a tornare indietro. Rispondendo alla tua domanda, a me piacerebbe molto una proposta di calcio europeo anche per quel che riguarda il campione di Serie A, quindi un gioco molto più simile a quello che si gioca in Europa, e da questo punto di vista sono abbastanza curioso di vedere la Juventus di Pirlo, perché mi intriga un po' la sua tesi
ti ha intrigato.
Oddio, la tesi non tanto.
Tutti all'attacco, no?
Sì, questi rumbi intorno al portatore di palla è abbastanza intrigante.
Linea alta, difesa alta, aggressiva.
Però nella sua testa di Pirlo già c'era, per dire, la Juventus, perché un discorso così, una tesi così, se tu immagini di allenare, con tutto il rispetto, non so, il Crotone piuttosto che la Spezia, fai un altro tipo di tesi. Però giustamente ha ragionato da grande allenatore, è giusto che insomma una grande squadra sia in mano a un allenatore che ha questo tipo di idea di calcio, ma un po' deve essere altrimenti.
Alessio?
Se mi permetto, se tu vai a analizzare la tesi di Maurizio Sarri, Sarri applica un calcio come vorrebbe dirlo, quindi nel senso Sarri ha fatto un'enorme, tremenda fatica a inculcare questa idea di gioco, questa metodologia, cioè questa aggressione continua sul portatore di palla, visto che la Juve per l'anno scorso ha avuto un centrocampo che aveva un motore bassissimo e non riusciva in nessuna maniera di avere 11 giocatori che fanno la fase offensiva e difensiva. Ronaldo non la fa, Dybala non la faceva, Douglas Costa non la faceva, insomma, le parole sono tutte belle, la mentalità è tutto bello, poi deve essere il campo. Quindi, nel senso, l'idea di Pirlo è sicuramente quella di essere un calcio propositivo, e lo devi farlo comunque con una squadra che è una squadra di alto livello, quindi giustamente non puoi farlo con lo Spezia, col Crotone. Ma lì è la mentalità che tu vuoi dare. Dopo i fatti sono che anche Sarri ha quell'idea di gioco e ha detto, confermato se dico sbaglio, no, ha detto che questa squadra, cioè la Juventus, è una squadra inallenabile, cioè è una squadra molto egocentrica nel gioco, molto anarchica nei singoli, e quindi per avere un collettivo che funziona, con la Juve, quel tipo di giocatore, Sarri, ha fatto tremendamente fatica. C'è tanta curiosità nel vedere se Andrea riuscirà a imporre,
a girare questa cosa, certo. Infatti,
con una squadra, Alessio, dici bene tu, no? L'anarchia la sua dote principale.
Dicevi, Bruno?
Alessio, dici bene, no, dice bene Alessio.
Abbiamo perso Bruno? Per un attimo?
Ah, ecco. Dice...
Adesso sì, l'abbiamo perso per un attimo. Dicevi?
Alessio chiaramente fa anche l'allenatore, ha avuto grandi allenatori. È chiaro che tutti quanti abbiamo delle idee bellicose, ma la forza di un allenatore è proprio entrare nella testa dei calciatori. Può darsi che Sarri non ci è riuscito, e può darsi che Pirlo in un altro modo può far fare anche 20 metri indietro a Dybala piuttosto che a Ronaldo, no? Anche a Juventus di Alessio giocava con tre attaccanti, con giocatori portati all'offensiva anche sugli esterni. Però quando un allenatore poi ti entra dentro la testa, ti butti anche nel fuoco.
Sono d'accordo, chiudo, sono d'accordissimo nel fuoco, sono d'accordissimo tutto. Sono curioso, penso un po' come tutti, come questo centrocampo della Juve possa reggere ritmi altissimi. Questa è la mia grande curiosità, che già da tra pochi giorni la vedremo. No?
La vedremo. Allora io vi fermo, certo, un attimo, facciamo proprio un break e poi torniamo. Ci sono ancora altri argomenti insieme a Bruno Giordano, Alessio Tacchinardi, Francesco Tomei. Tu rimani, Mauro? Rimani ancora?
Devo andare.
Te ne stai andando? Allora ci saluti così.
Devo andare.
Ci saluti così. Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo per essere
grazie
stato con
noi. Grazie a voi, è stato veramente un grande piacere rivedere anche dei vecchi amici, colleghi, e soprattutto voglio salutare Bruno, Brunetto, che l'ultima volta che ci siamo visti è la presentazione del suo libro.
Capito, un po' di tempo.
Ma c'è una foto che io ogni tanto la sparo su Facebook, perché per me è un'icona, insomma.
Lui adesso i rigori ne prendeva tanti, perché con quei piedi lì ha voglia a prendere rigori, insomma.
Se fosse un giocatore adesso,
sempre molto onesto, non era un cascatore.
No, però tu
i rigori che ho preso
perché te li meritavi.
Però Bruno, con la tua qualità nei
sarebbe
piedi
stato capace.
Eri capace di mirare bene alle mani, insomma, questo sì, capito?
Sì, però magari c'erano i difensori che andavano
su questa Maradona.
Difensori che andavano su di lui,
menavano. Vabbè,
stavo facendo una riflessione, Marco, per dire la Lazio ha battuto 18 calci di rigore, no?
Nei miei tempi
18 calci di rigore li battevi in 4-5 campionati.
È vero. Te li davano mai.
Vabbè, è vero, pure questo è vero. Allora, Mauro Cetrone, grazie.
Ciao a tutti,
grazie,
e
naturalmente buon lavoro.
Ciao Bruno.
Buon lavoro con Press67.it. Grazie Mauro, a presto. Noi ci fermiamo.
Un saluto a tutti,
grazie. Break, torniamo tra poco.